Ciao cari amici della Tecnopillola, dopo due puntate, forse anche tre, di assoluta depressione, deprimenza, torno con un po' di spirito Aleger, che no, non si può dire, e perché ieri e oggi per un totale di 2 ore e 18 minuti più o meno ho aggiunto due feature della super iper mega madonna a Ultimedia Converter che lo rendono adesso un'applicazione ancora più figa. La prima feature è una feature assolutamente inutile che ho fatto per me stesso, la seconda servirà all'umanità intera. Detto questo, un po' di sigla!
Runtime Radio presenta Tecnopills, il flusso di coscienza digitale per colpa di... Ma no, dai, stavolta diciamolo per bene, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è una trasmissione del network Runtime Radio, la Radio Geek. Ci trovate su runtimeradio.it e sull'app e se non ci cercate, se non ci volete bene, siete dei... malandrini.
Sono una merda e me ne vanto. Come sempre sono leggermente iperbolico e astrubalico. Perché sarei una merda? Perché ho fatto una cosa che avevo quasi promesso che avrei fatto, ma poi ho detto ma sicuramente non la farò mai perché non serve a nessuno. E a un certo punto mi sono detto figa, ma serve a me più di ogni altra cosa, facciamola. Che cos'è? Come ben sapete, devo fare un po' di giri di parole. Allora, giro di parole numero uno. A Natale mi hanno regalato lo Stream Deck della Elgato. Che cos'è lo Stream Deck? Trovate il link più o meno sponsorizzato nelle note di questo episodio. Lo Stream Deck è una sorta di tastiera esterna USB configurabile che ha la figata che ha 15 tasti, 15 pulsantoni, e ogni pulsantone ha una sorta di piccolo display LCD. In realtà credo che sia un unico display e ci sono soltanto le parti di vetrino di visualizzazione del pulsantone, però è come se ogni pulsante avesse un display da, se non sbaglio, 60x60 pixel, che non sono tanti, forse 72x72, che ovviamente non sono tantissimi, ma non fanno neanche schifo, ed è assolutamente configurabile. La configurazione base è che tu puoi assegnare a ognuno di questi pulsanti, oltre a un'immagine che decidi tu, però ce ne sono già tante pronte, e un testo che puoi scrivere, una combinazione di tasti per la tastiera, e questo già è una cosa positiva. Però uno dice vabbè, ma uno tendenzialmente combinazioni di tasti già ce le ha. Sì, però puoi anche associare delle combinazioni di tasti che si attivino quando stai usando una particolare applicazione, per cui magari se sei in Final Cut hai delle combinazioni per fare delle cose, se sei in After Effects combinazioni per fare altre cose, se sei in Producer per esempio combinazioni per altre cose. Però puoi anche attivare un sacco di feature che consentono di proprio di controllare il sistema veramente in maniera assurda. Puoi creare delle combo, puoi fare una vagonata di robe ed è fighissimo. E allora mi sono detto cominciamo con Producer a metterci dentro delle iconcine. Me l'hanno regalato a Natale, devo essere sincero, ci ho messo 2 settimane per scartarlo, per iniziare a lavorarci, perché mi sono messo a lavorare ad altro nel frattempo, credo che l'abbiate saputo, sto facendo i tutorial per BatchBuddy AI. Detto questo, BatchBuddy AI, se no ogni volta che lo pronuncio nel video tutorial dico una stronzata. Detto questo mi sono detto usiamo BatchBuddy AI per fare queste iconcine, per cui scarichiamo delle icone che sembrano o che somigliano a quelle che mi servono per Producer, diamo un minimo di configurabilità per i colori, per i testi, After Effects si comporta perfettamente anche per renderizzare le singole immagini, facciamolo. E ho iniziato a scaricarmi alcune icone da The New One Project, che è questo bellissimo sito di cui vi metto il link nelle note dell'episodio, che consente di acquistare delle icone sia singolarmente sia con abbonamento eccetera eccetera, oppure di scaricarle liberamente ma di indicare nome, cognome e numero di telefono di chi le ha fatte, una sorta di riconoscimento Creative Commons eccetera eccetera eccetera, me ne ho già parlato. Cosa faccio essenzialmente? Dato che le icone devono essere, si autoridimensionano per la dimensione che ho impostato, ho fatto così. Praticamente le scarico con Photoshop, tiro via il testo, le salvo e a questo punto uso Ultimedia Converter per fare l'autocrop. E poi da qui in poi il workflow è quello che passa per BatchBuddy AI e di conseguenza mi consente di creare queste iconcine e di poi di trascinarle nell'applicazione. E fin qui tutto bene, naturalmente. E sembra un tour di palle togliere questo testo, perché sì, in alcuni casi sto usando delle icone che poi utilizzerò nell'applicazione, che cito nei crediti dell'applicazione, però il testo devo comunque tirarlo via ed è sempre lì. E allora cosa ho fatto? Cosa non ho fatto? Ci avevo pensato più di una volta, non c'ero ancora riuscito seriamente, non mi c'ero ancora messo seriamente, e ieri durante una pausa tra una cosa e l'altra sul posto di lavoro, perché in questi primi giorni sono relativamente tranquillo, gennaio è sempre un mese tranquillo, gennaio e febbraio sono relativamente tranquilli perché dopo il rush di ottobre, novembre, dicembre tutte le aziende sono lì che si leccano le ferite, cercano di capire cosa fare nel prossimo anno. Allora, ero lì in un attimo di tranquillità, stavo croppando alcune icone, mi sono detto, sai cos'è raccuglia? Mettiti sotto e cerca di trovare il modo di fare l'autocrop, l'autotagliamento via del testo. E mi sono detto, vabbè, creiamoci un'applicazione a sé stante per farlo, non ha senso andare a rompere le palle a Ultimedia Converter. Però poi mi sono detto, ma sai che c'è Ultimedia Converter, c'ha già dentro tutto un sacco di opzioni, un sacco di cose, non mi costa praticamente niente aggiungere questa cosa qui. Cioè, diciamo che piuttosto che usare, creare un'applicazione vuota, tirare dentro le librerie, fare, disfare, creare un minimo di interfaccia, anche interfaccia zero se ha un tool interno, ho detto, sai che c'è, lo ficco lì dentro, poi non si sa mai, a qualcuno servirà. E così ho fatto. Come funziona questa feature? Allora, la feature fa così, ho aggiunto un'impostazione a ogni preset di immagine che dice, vuoi tagliare via il testo? Sì o no? Se lo vuoi tagliare via, specifica anche con che colore lo vuoi tagliare via, e poi eventualmente se vuoi cancellare il canale alfa, che è quello che serviva a me, che probabilmente non servirà a nessuno, però ma vaffanculo, l'ho fatto lo stesso. Uno potrebbe dire, ma perché uno dovrebbe volere una cosa del genere? Ma metti caso che sta facendo qualcosa e vuole nascondere il numero di carta d'identità o dei numeri, una targa, avete presente? Tac! Automaticamente questa roba lo fa. Ci mette la pecetta nera, ok? E già c'è una soluzione. Allora, come fa a funzionare sta cosa qua? Allora, già in passato ho lavorato con l'analisi il riconoscimento dei testi con intelligenza artificiale per FCP Video Tag. Ve lo ricordate? In pratica, avendo un fotogramma, si fa una chiamata al sistema operativo che fa l'analisi col machine learning e identifica i testi presenti nell'immagine e ti dà anche il rettangolo dove stanno questi testi. Fino adesso io me ne sono sbattuto le palle del rettangolo, però adesso mi sono detto, sai che c'è? Mi tengo anche il rettangolo, per cui ho il rettangolo normalizzato tra 0 e 1, ovviamente, cioè qualsiasi sia la risoluzione in orizzontale, in verticale, lui mi becca sempre dei valori in floating point da 0 a 1, vabbè, questo è un non problema. Allora cosa faccio? Rinormalizzo questo rettangolo, per cui so qual è la dimensione di questo rettangolo nell'immagine originale, e a questo punto vado a disegnare i pixel uno per uno, visto che ho imparato a farlo per il crop, vado a disegnare i pixel uno per uno con il colore selezionato, e nel caso in cui l'utente volesse togliere l'alfa, vado a togliere l'alfa, perché tutte le immagini su cui io lavoro internamente hanno già il canale alfa, sono RGBA, 8 bit di profondità, lo so, non è strafigo, però chi se ne fotte, per adesso va bene così. E così ho fatto. Ci ho messo un'ora e mezza, un'ora e 100 minuti, un'ora e 40, e sono riuscito a fare questa cosa veramente figa. E adesso, veramente, ogni volta che scarico un'icona da The New One Project, mi copio il testo e poi magicalmente tac, faccio il crop e lo taglio via in automagico, velocissimamente. Uno potrebbe dire, sì vabbè, però sì vabbè, un cazzo, questa cosa mi funziona, mi toglie quei 15-20 secondi a icona. E uno potrebbe dire, sì però per arrivare ai 90 minuti hai voglia di icone, devi fare 90 per 3, 270 icone devi fare, ok, però come dico sempre, non sono i 90, non sono i 20 secondi, è il context switch che rompe le palle, anche perché poi un'applicazione, c'è un'operazione che devi metterti lì, aprire Photoshop, selezionare lo strumento crop, fare, tagliare, salvare, è sempre una rottura di palle lunghissima. Questa roba qui invece va veloce, tac, in un attimo funziona tutto ed è perfetta così, per cui vaffanchiappola, me la tengo e ve la tenete anche voi. Però poi mi è venuta in mente anche un'altra cosa, di cui vi parlerò dopo l'intervallo pubblicità.
Consigli per gli acquisti.
Allora, un'altra cosa a cui ho pensato spesso è una cosa che mi è venuta in mente, probabilmente ve l'ho anche già raccontata così en passant qualche mese fa, dopo aver visto i video della WWDC del 2021, cioè qualcosa che è successo a giugno, ok? Ogni anno Apple presenta le robe nuove, presenta i nuovi hardware, nuovi software, nuovi minchieware, e ovviamente per gli sviluppatori ogni tanto gli dà quel contentino, cioè sapete, abbiamo fatto delle cose nuove. Quest'anno non hanno fatto tantissima roba nuova, soprattutto per quanto concerne l'intelligenza artificiale, ma aspettavo molto di più, però vabbè, va bene così. E hanno aggiunto però una cosa che come sempre non è una cosa che ha inventato Apple, ma è un'implementazione più o meno ottimizzata per i propri hardware di modelli già esistenti. E ultimamente c'è in giro la polemica del fatto che molti reti neurali di riconoscimento, di classificazione, sono basate su dei modelli open source che sono stati sviluppati nel corso degli ultimi 5-10 anni. E qualcuno si è messo ad analizzare questi modelli, cioè il set, non il modello in sé, ma il set di immagini che sono state utilizzate per creare questo modello. In pratica cosa succede? Uno prende 10 milioni di immagini, le guarda, le classifica, gli dà dei tag, e in questo modo comincia a fare training del modello, comincia, nel senso lo fa, e ci vogliono decine di milioni di immagini per fare questa cosa, per cui sono modelli che sono stati sviluppati nel corso di anni da tantissime persone. Ecco, qualcuno si è messo lì a guardare questo set di immagini e ha detto che c'è una percentuale non trascurabile, dal 5 al 10% di immagini che sono state taggate male, cioè il training è stato fatto male. Un po' come se fai vedere una foto di un'automobile e gli dici questo è un gatto. Ovvio che se tu fai 10.000 foto di gatti e sono tutte giuste e gli metti una foto di un'automobile, molto probabilmente questa unica automobile non, cioè, nel senso, risulterà in una sorta di errore statistico. Per cui è difficile che infici il modello. Se però invece di essere 10.000 gatti e un'automobile abbiamo 10.000 gatti e 500 automobili o 1.000 automobili, e cazzo, la cosa comincia a diventare veramente complicata, la cosa comincia a diventare veramente delicata, e il modello è un modello strano, al punto tale per cui a un certo punto un software di riconoscimento potrebbe guardare un'automobile e dire ah che bel gatto. Nessuno si mette a ricreare modelli da zero, per cui usano tutti questi modelli che sono open source, si chiamano in vari modi MobileNet eccetera eccetera, sono un sacco di reti neurali che sono state trainate nel corso degli anni, che però stanno mostrando la corda, stanno cominciando a far vedere che non sono così perfetti e ce li dobbiamo tenere così. Ecco, dicevo, Apple non inventa niente, utilizza questi modelli, e uno dei modelli che si sta utilizzando recentemente è il modello della segmentazione, che in pratica, presa un'immagine, cerca di capire quali sono i soggetti che stanno all'interno dell'immagine. In questo momento io sto guardando la strada, ho davanti a me un'automobile, poi un camion, poi a sinistra un semaforo, un cartello stradale, un albero, una casa, eccetera eccetera. Ecco, la segmentazione cerca di non solo dire che c'è una macchina, c'è un camion, c'è un semaforo, c'è un cartello stradale, c'è un albero, c'è una casa, ma cerca anche di trovare il contorno di questi soggetti, e ci funziona abbastanza bene. Il modello ovviamente più sviluppato è naturalmente quello degli esseri umani, cioè nel senso, l'idea è: fatta una fotografia a qualcuno su qualsiasi sfondo, trovami i pixel che appartengono a questa persona e discardami, cioè lasciami via i pixel che non vi appartengono. Cioè, in pratica, l'idea è di creare una picture mask con la persona. Apple ha presentato una nuova API che fa questa roba, che sfrutta questo modello già esistente, ed è una feature molto interessante, perché allora il problema è che lavora solo sull'ultima versione del sistema operativo, cioè macOS 12, iOS 15 e iPadOS 15, ovviamente se loro fanno finta sempre di tenerli separati, e tvOS l'ultimo, non so neanche quale sia perché non gliene frega niente nessuno, però mi sono detto, sta roba qui potrebbe essere funzionale. Ora, una roba del genere ce l'avete in tutti i telefoni, qualsiasi app che potete scaricare a 0,99 euro alla settimana o al mese fa questa feature qui, utilizzano tutti lo stesso modello, non c'è niente di nuovo sotto il sole eccetera eccetera eccetera, probabilmente si può fare in 20 secondi con TensorFlow eccetera eccetera eccetera. A me non mi fregava niente di usare TensorFlow perché non voglio utilizzare i server di Google e pagarli, per cui mi sono detto, sta roba qua è interessante, c'è, teniamocela. La feature di Apple ha la possibilità di utilizzare tre livelli di complessità crescente, cioè anche di risoluzione crescente. La prima è essenzialmente pensata per il real time vero, la seconda per un buon real time, la terza per solo per la fotografia, infatti lo chiamano solo il modello per la fotografia computazionale. È la stessa cosa che vi funziona quando state usando Skype o Zoom e chiedete di sfocare lo sfondo o di metterci dentro qualcos'altro, è questa roba qui. Se pensate che la qualità di quella roba è bassa, sì, perché A, lavora a bassa risoluzione per andare veloce, e B, comunque le webcam che abbiamo sono delle chiaviche bestiali, per cui è sempre più difficile raggiungere degli ottimi risultati. Però mi sono detto, facciamolo. Fa sempre comodo ritagliare una persona dallo sfondo, e mi sono guardato l'API 10 minuti ieri sera e 25 minuti stamattina, intanto che prima di far la cacca. Oggi non devo andare a lavorare, almeno la mattina, perché oggi mi tribucano, per cui mi sono dedicato un po' più di tempo per me stesso. Ho fatto questa cosa, ho iniziato a vedere i risultati. La cosa che ti viene restituita da questo modello è un'immagine in bianco e nero con i pixel neri sono i pixel che non appartengono al soggetto, i pixel bianchi sono quelli che appartengono al soggetto, i pixel grigi sono i vari livelli di alfa. Per cui bisogna prendere questa immagine e convertirla in una, in un qualche cosa che possa essere utilizzata per essere usata come canale alfa. E il grosso problema, l'immagine in output non ha comunque la stessa risoluzione dell'immagine di partenza. Se partiamo da un'immagine a 6000 pixel per 4000 pixel, alla fin fine questa immagine con l'alfa sarà sui 2000 per 1500 più o meno, l'ordine di grandezza è questo, non raggiunge ancora il livello qualitativo della massima risoluzione, però vabbè, va abbastanza bene, cioè nel senso, per la maggior parte dei casi funziona. A questo punto prendo questa immagine a livelli di grigio, ogni singolo pixel lo mappo come se fosse il canale alfa e alla fin fine vado a costruire una nuova immagine con il canale alfa tracciato e la vado a salvare, e l'effetto è vaffanculo, una figata cosmica. Ovviamente per adesso l'ho testato solo su immagini ben fotografate, un po' di modelli scaricati da internet, una foto fatta da me in studio e una foto fatta a cazzo da Simone Pizzi, credo. Però il risultato è veramente veramente buono. Probabilmente non è allo stesso livello di Photoshop, anche se i modelli sono quelli, eh. Photoshop probabilmente ci aggiunge un po' di manovalanza sua sui risultati dell'intelligenza artificiale. Però per un fermo immagine di un video, magari da utilizzare come cover, e cazzo, sta roba qui funziona veramente 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 bene, per cui è una figata cosmica, e ci sarebbe tutta la possibilità per farlo anche su iOS. Uno potrebbe dire: perché non lo fai? Ma perché è molto che cazzo, c'è una strada senza uscita? No. Ah no, si può andare, scusatemi. Però ci sono 200.000 applicazioni che già lo fanno, e lo fanno anche meglio, utilizzando dei modelli anche più raffinati, probabilmente, o comunque delle strutture più raffinate. Non ha senso, cioè non ho voglia di farlo e non me ne frega niente. Però questa cosa c'è, funziona ed è fighissima. Il fatto di lavorare con un'immagine alfa a risoluzione più bassa naturalmente comporta che anche la, tra virgolette, chiavatura della fotografia non è perfetta, precisa, ma è sufficientemente precisa, e devo dire che mi funziona sufficientemente bene per un'applicazione di questo tipo. E in più, mettendo in cascata questo effetto, questo filtro, con il filtro di autocrop, cioè che taglia via la parte dell'immagine con canale alfa nullo, devo dire che si può ottenere un buon risultato. E questo mi ha fatto venire in mente che forse potrebbe essere interessante, ed è una cosa a cui penso, estendere, espandere Ultimedia Converter aggiungendoci anche dei filtri. E molto, molto sinceramente io sto pensando che PodCleaner 3, invece di essere un'applicazione a sé stante, potrebbe essere una serie di filtri all'interno di Ultimedia Converter. Perché no? Sto pensando spesso al fatto che PodCleaner necessiterebbe di un revamp grafico per renderla anche un pochettino più moderne, anche più gestibile, anche più utilizzabile. Potrei infine pensare di rendere Ultimedia Converter non solo un'applicazione di conversione e di compressione, ma anche che consente di fare di filtrare in qualche modo, più o meno semplicemente. Ogni volta che mi viene in mente qualcosa lo posso aggiungere, perché l'impalcatura dell'applicazione è tale per cui regge tutto questo, cioè può sostenere in maniera facile, efficace ed efficiente il fatto che utilizzi SwiftUI, rende la prototipazione dell'interfaccia molto molto veloce, molto molto veloce. Anche l'idea di sviluppare l'applicazione Subtitle Exporter potrebbe diventare una feature aggiuntiva che praticamente, tirato dentro un video con i sottotitoli, ti fa l'estrazione dei sottotitoli stessi. E anche al contrario, preso un video, un filmato, puoi caricare degli SRT e ci mette sotto, li sovraimpone al video. Cioè l'infrastruttura dell'applicazione è talmente aperta che potrebbe essere utile per un sacco di cose. Questo un po' va contro la natura di Ultimedia, che insomma, il cui obiettivo è sempre quello di fare tante piccole applicazioni, che ognuna che faccia una cosa sola. Però questo nuovo corso nel 2022 e anche 2023 di fare un'unica applicazione che poi possa essere utilizzata come centro di gestione delle cose, e magari con queste feature che possono essere, questi moduli che possono essere acquistati a parte, cazzo, non fa schifo, no? Pensateci, dal punto di vista mio potrebbe essere una grande rivoluzione, dal punto di vista dell'utente probabilmente è troppo, perché bisognerebbe dire, cioè, non c'è più questa applicazione, oppure non c'è questa applicazione è un modulo di già pensacce. Ci devo pensare. Va bene, dai. Per oggi direi che è tutto. Fra 7 minuti sarò arrivato al centro vaccinale, dove mi vaccinerò. E niente, se sopravvivo sicuramente, ragazzi. Ci rivediamo la settimana prossima con un sacco di grandi entusiasmi da parte della Cuglia, che è una delle persone più positive, più allegre, più solari del mondo. Sono allegro oggi, per cui vi chiedo veramente un feedback. Se avete ascoltato questa trasmissione, prima di tutto andate sul sito di Ultimedia Converter, trovate il link nelle note dell'episodio, naturalmente. ulti.media/converter e ditemi cosa ne pensate. Devo preparare dei tutorial, devo aggiornare il sito. Sì. Lo so, cercherò di farlo nel modo più indolore possibile, prima o poi, zigzagando tra le varie cose che devo fare. E se volete darmi un feedback, a me non fa schifo, veramente, cioè sapere cosa ne pensate di questa cosa mi farebbe piacere. Ho pubblicato una sorta di sneak preview su Riot, che è il nostro gruppo di discussione, telegram.me/technopilsriot, anche questo lo trovate nelle note dell'episodio, e ho ricevuto un dei feedback, come dire, minchiazza, Simone Pizzi ha urlato un bel mecoglioni, Davide Gatti, a cui l'ho inviata qualche minuto in anticipo, ha detto madonna che figata, cioè nel senso hanno tutti visto finalmente una cosa utile per questa applicazione, e che figata, piace anche a me, per cui è una di quelle cose su cui lavorerò nei prossimi giorni per comunicarla in qualche modo. Detto questo, grazie di avermi ascoltato, vi lovo tantissimo, vi do appuntamento la prossima volta, e visto che è un podcast, tra poco comincerà un'altra puntata di qualsiasi altra cosa, per cui un buon ascolto di quel che verrà. Ciao!
Avete ascoltato TechnoPills, il flusso di coscienza digitale di Alex Raccuglia. Se vi piace quello che facciamo, o anche se non vi piace, trovate il modo di contattarci su runtimeradio.it e salutarci per bene. E se ci date delle stelline, noi saremo sempre molto contenti e soddisfatti di voi, ma soprattutto di noi stessi. This has been done with Power Recorder. This podcast is edited with producer. Discover more at ultimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.